Buongiorno ragazzi, oggi dobbiamo iniziare un nuovo argomento di storia. Noi abbiamo fatto tutta la Rivoluzione francese e quella stagione che abbiamo chiamato Bonapartismo. Con la sconfitta di Waterloo e con il definitivo esilio nell'isola di Sant'Elena, la stagione del Bonapartismo si può definire ovviamente conclusa. Inizia un nuovo periodo che viene chiamato periodo della restaurazione. Perché? Perché già prima della sconfitta di Waterloo, le grandi potenze che avevano battuto Napoleone, quelle che avevano dato vita alle varie coalizioni antinapoleoniche, si sono riunite ancora prima, ripeto, di Waterloo, e questo è un fatto importante, a Vienna. A Vienna, in quello che viene chiamato, viene definito il famoso Congresso di Vienna, organizzato da Metternich, che è il padrone di casa e il primo ministro austriaco. Lui riesce a convocare a Vienna tutte le grandi potenze vincitrici, le fa sedere intorno a un tavolo e pongono le basi per quella che deve essere la ridistribuzione del potere in Europa dopo l'avvento di questa nuova epoca, che è l'epoca post-napoleonica. Il congresso di Vienna si ha nel 1814, si apre nel 1814 e quindi già prima, ripeto, di Waterloo. Perché? Perché Napoleone era già dato per sconfitto. Con il congresso di Vienna nasce la cosiddetta restaurazione. Cioè l'obiettivo dei regnanti, quello d'Austria, di Prussia, d'Inghilterra, ma anche di Francia, perché viene invitato anche il rappresentante della Francia. Questa è una cosa curiosa, particolare, perché Napoleone era francese e quindi siedono al tavolo tutte le potenze che hanno sconfitto Napoleone, quindi non doveva esserci la Francia. E invece c'è la Francia. È rappresentato dal ministro Talleyrand, il quale è in rappresentanza del nuovo re di Francia, colui che deve prendere il posto di quel Luigi XVI che era stato ghigliottinato durante il giacobinismo. Il nuovo re di Francia è Luigi XVIII. Luigi XVIII è il fratello di Luigi XVI. Quindi si riuniscono tutti intorno a un tavolo e nasce il cosiddetto periodo della restaurazione. Cioè l'obiettivo è quello di far tornare indietro il tempo. È un obiettivo anacronistico, è un obiettivo assurdo, il tempo non può tornare indietro, la storia non può fare passi indietro, la storia va avanti. Quindi l'obiettivo è quello di ritornare all'ancien régime, ritornare ad un modello politico assolutistico, quello che era in realtà in vigore in quasi tutta Europa prima della freccia rivoluzionaria, dell'ondata rivoluzionaria del 1789. La sconfitta di Napoleone deve riportare gli stessi equilibri del pre-rivoluzione. È un sogno, è un'utopia, è un discorso politico, ovviamente, con il senno di poi possiamo definire disastroso, perché, perché non porterà da nessuna parte. Bisogna, secondo i sovrani, bisogna ristabilire quegli equilibri di forza tra il popolo e il potere. Gli aristocratici ovviamente sono ben felici di questo ritorno all'ancien regime. Perché? Perché ritornano a essere la classe dirigente sia a livello politico che a livello militare. Il clero è ben contento di poter usufruire del ritorno all'ancien regime. Perché? Perché può tornare ad avere quei vecchi privilegi, quei vecchi vantaggi a livello giuridico, a livello economico, che l'illuminismo, che la Rivoluzione francese non solo avevano messo in discussione, ma avevano addirittura cancellato. Quindi è questa tendenza a tornare al passato, a riportare in auge vecchi valori che sembravano spazzati via dalla storia. Spazzati via non solo dalla rivoluzione, ma anche dal bonapartismo e il conseguente rifiuto di dare al popolo la sovranità, ci portano nel pieno della cosiddetta età della restaurazione. Non tutto, però, dobbiamo dire, viene cancellato del periodo precedente. Alcune riforme napoleoniche, ad esempio, si mantengono, vengono mantenute dai nuovi stati. Nuovi stati che vengono governati dai vecchi sovrani. I vecchi sovrani vengono proprio di peso presi e riportati sul trono, come se nulla fosse, no? Come se niente fosse successo. Ritorna a essere un potere centralizzato, vengono ridistribuiti in senso oligarchico i poteri, i privilegi, e si cerca in qualche modo di mettere un freno a possibili nuove ondate rivoluzionarie. Il Congresso di Vienna si baserà su tre principi fondamentali: il principio di legittimità, il principio di sicurezza e il principio di intervento. Questi sono i tre capisaldi del Congresso di Vienna. Ripeto, il principio di legittimità, il principio di sicurezza e il principio di intervento. Cos'è il principio di legittimità? Il principio di legittimità è quel principio secondo il quale i vecchi sovrani devono tornare sui loro troni. Devono tornare sui loro troni e riportare in auge la politica dell'ancien regime, cioè l'assolutismo. La voce del popolo deve essere cancellata, non deve essere sentita. Il periodo bonapartista viene visto come un periodo non legittimo, ecco perché si parla di legittimità. I sovrani devono legittimamente tornare sui loro troni e tornare a governare, restaurando quello stile di governo che c'era prima. Il principio di sicurezza è un principio politico-militare, cioè vengono di fatto creati i cosiddetti stati cuscinetto, cioè stati che servono a limitare eventuali nuove ondate rivoluzionarie, specie in Francia. Cioè sono piccoli stati, piccoli blocchi territoriali che devono essere messi di guardia intorno alla Francia, confinanti con la Francia, in modo da consentire una efficace difesa nel caso in cui in Francia fosse nata una nuova idea rivoluzionaria. Il principio di intervento, invece, è un principio necessariamente legato a valori politico-militari. Nasce una santa alleanza, ovvero le grandi potenze, l'Austria in primis, la Russia e la Prussia, si uniscono e creano una santa alleanza, a cui poi si aggiungeranno anche altre nazioni. Tranne l'Inghilterra, tutte le altre grandi nazioni europee parteciperanno a questa santa alleanza, compresa la Francia. Cos'è la santa alleanza? La santa alleanza è quella unione militare, politica delle grandi nazioni europee finalizzata a reprimere ogni possibile moto rivoluzionario. Quindi laddove dovessero sorgere nuovi focolai rivoluzionari, la Santa Alleanza avrebbe mandato un proprio esercito a soffocare sul nascere con la violenza, con la forza, queste nuove idee rivoluzionarie. La Santa Alleanza la vedremo operare nel primo trentennio dell'Ottocento, anche in Italia, quando pochi anni dopo il Congresso di Vienna, dalle ceneri delle idee rivoluzionarie nasceranno spontaneamente in Emilia, a Napoli, in Sicilia, dei focolai, possiamo chiamarli giacobini, no? Dei moti di protesta da parte degli intellettuali e del popolo che non potevano permettere, non potevano pensare che si potesse tornare indietro ad un stile di governo, ad una realtà assolutistica, quando ormai i tempi erano definitivamente cambiati. È molto importante il fatto che inizialmente l'Inghilterra mantenga una certa distanza dalla Santa Alleanza, distanza che però poi si cercherà di limare allora quando la Santa Alleanza si baserà più che altro su una quadruplice alleanza tra le grandi potenze europee, cioè l'Austria, la Russia, la Prussia e l'Inghilterra. Cioè inizialmente l'Inghilterra non partecipa, poi però si avvicina alle grandi potenze europee, si, come dire, riallinea sulle grandi potenze europee. Il grande regista del congresso di Vienna, di questa idea di restaurazione politico-militare dell'Europa, è senza dubbio Metternich, il primo ministro asburgico, il primo ministro austriaco, è colui che è il vero tessitore della nuova geopolitica europea, una nuova idea di Europa che deve necessariamente basarsi sulla potenza, sulla forza, sull'assolutismo delle monarchie, cercando in tutti i modi di far prevalere un'idea conservatrice della politica. Cioè l'obiettivo era veramente cancellare tutto ciò che era stato il periodo rivoluzionario e napoleonico. Era un'idea ambiziosa, ma nello stesso tempo un'idea destinata a fallire. La storia, ragazzi, non può tornare indietro, non si può cancellare con un colpo di spugna ciò che è stato. Quindi quegli stimoli, quelle idee, quei sogni rivoluzionari, il sogno di una società più giusta, più equa, in cui il popolo potesse realmente esprimere la propria opinione, non solo con il voto, ma anche solamente con la protesta, beh, tutto questo non poteva essere cancellato. Rimane una fiammella che arde sotto la cenere, e saranno poi proprio queste scintille che verranno fuori dalla cenere a dar vita a una nuova stagione rivoluzionaria che si avrà a metà del 1800 e sarà poi la stagione del Risorgimento italiano, la stagione del Romanticismo, la stagione delle rivolte in Francia. Ricordiamo che in Francia si ebbe la famosa Comune e in Italia si ebbero le guerre risorgimentali di liberazione dall'Austria. Insomma, si avrà anche in Spagna, ci saranno focolai di grande protesta. Insomma, ripeto, questa politica del Metternich finalizzata al far tornare tutto come era prima, un po' alla maniera del Gattopardo. Gattopardo è un meraviglioso libro che è stato scritto a metà del 1900 da Tommasi di Lampedusa. A un certo punto c'è una frase bellissima, dice: qualcosa deve cambiare affinché tutto possa restare così com'è. Beh, è impossibile far tornare indietro la storia, e la storia, andando avanti, spazzerà via anche questo obiettivo, questo desiderio, questo sogno di restaurazione. Il periodo che nasce quindi con il Congresso di Vienna è il periodo chiamato di restaurazione, del conservatorismo. Luigi XVIII in Francia torna sul trono, e torna sul trono e capisce però che qualche apertura, soprattutto alla classe borghese che durante l'Ancien Régime, ripetiamolo, non contava nulla, doveva solamente pagare le tasse, faceva parte del terzo stato. Ora il nuovo re, Luigi XVIII, il Borbone, capisce che deve necessariamente aprirsi alla classe borghese, e si apre dando per la prima volta una carta costituzionale. La carta costituzionale è una piccola apertura. Dico piccola perché? Perché non fu una carta democratica, dato che prevedeva, come dire, un Parlamento solamente consultivo, eletto non a suffragio universale, e soprattutto chi poteva accedere al Parlamento, erano solamente pochissimi nobili e borghesi, il popolo veniva assolutamente estromesso. In qualche modo questo atteggiamento non fu solamente portato avanti in Francia, ma anche nella più ricca, più potente Inghilterra, i conservatori, il partito dei Tori sono i conservatori ancora oggi, I Tori, che avevano portato avanti la politica antinapoleonica, antifrancese, incassano la vittoria e quindi portano avanti una politica finalizzata in qualche modo a rivitalizzare l'economia inglese che era forte grazie al commercio con le colonie indiane e quindi con i vari monopoli. L'Inghilterra conservatrice cerca di difendere i propri interessi economici e commerciali con una serie di leggi che erano finalizzate a stimolare il commercio, ma che era però nelle mani solamente della grande borghesia o dell'aristocrazia. Quindi anche in Inghilterra, in qualche modo, il popolo viene estromesso, anche se ricordiamoci, in Inghilterra non ci fu mai una vera e propria rivoluzione. In Inghilterra però si ebbero, nel corso dei 20 anni che vanno dal 1814, data l'inizio del Congresso di Vienna, fino al 1835, una serie di riforme in ambito lavorativo, in ambito religioso, in ambito elettorale. Queste riforme avevano comunque come obiettivo quello di calmare eventuali proteste da parte del popolo. Perché? Perché queste riforme tendono a voler ampliare la partecipazione della popolazione alle scelte politiche. Certo, il popolo no, però la piccola borghesia inizia, quella che era anche l'ossatura economica della nazione, i piccoli commercianti, i piccoli imprenditori, iniziano anche loro a poter partecipare alle scelte politiche, alla vita politica. E questo è molto importante perché si dà per censo però la possibilità ad altri di partecipare alla vita politica. Che vuol dire per censo? Cioè i ricchi, sono sempre i ricchi, ragazzi, quelli che possono partecipare. Il popolo, i lavoratori, gli operai, i contadini, i disoccupati, le donne, vengono tutti esclusi. Cioè quella stagione giacobina che abbiamo visto, che abbiamo studiato nelle settimane, nei mesi scorsi, aveva invece dato a tutti la possibilità di partecipare alla vita politica. Adesso viene cancellata quella stagione. In Inghilterra vediamo che partecipa la piccola borghesia, ma stiamo sempre parlando di pochi privilegiati. In Italia? Beh, in Italia ritornano tutti i vecchi sovrani. I vecchi sovrani, che vuol dire? Ritornano i piccoli stati che avevano da secoli caratterizzato la politica italiana. Al sud tornano i Borboni con il famoso regno delle due Sicilie, torna il Papa e quindi si riforma il granitico stato della Chiesa. Abbiamo il Granducato di Toscana, abbiamo il regno di Sardegna nelle mani dei Savoia che saranno poi la famiglia su cui ruoterà il nostro Risorgimento, e poi abbiamo il regno Lombardo-Veneto che era importante perché era una importantissima zona dell'Italia, ricchissima zona dell'Italia, nelle mani dell'Austria. Ricordiamoci che con Campo Formio Venezia ha perso la propria autonomia. Il Lombardo-Veneto sarà quella zona che prima di tutte cercherà di liberarsi dal giogo austriaco, dalla dipendenza austriaca. Quindi anche in Italia ritorneranno i vecchi sovrani. I vecchi sovrani che proveranno in qualche modo a riportare anche loro l'assolutismo, ma mantenendo in alcuni casi alcune riforme di epoca giacobina, di epoca napoleonica. No? L'Italia era divisa, doveva rimanere divisa, le grandi nazioni volevano la divisione dell'Italia, non volevano che l'Italia diventasse una potenza unica. Perché? Perché era divisa, era più facile da essere controllata. E quindi quando in Italia nasceranno delle prime nuove avvisaglie di rivolta, di protesta, subito si manderà la Santa Alleanza per sedarle. Bene, ci fermiamo qui. Spero di essere stato chiaro, ovviamente sono a vostra disposizione per eventuali domande. Il capitolo che noi dobbiamo studiare, che voi dovete studiare, è il capitolo che va da pagina 274, il capitolo numero 8, da pagina 274 a pagina 285. Ovviamente ci sono una serie di nomi, una serie di date, una serie di puntualizzazioni che io non ho fatto in questa mia breve lezione, in questi 20 minuti abbondanti di lezione. Vi chiedo però di contattarmi nel caso in cui voleste approfondire alcuni punti. Io resto a vostra disposizione, stiamo cercando di fare il meglio che la situazione ci concede di fare. Speriamo di poter tornare alla normalità al più presto. Vi abbraccio tutti, mi mancate tanto e a prestissimo.